fascismo e berlusconismo, seconda parte. 4. Dove il regime celebra la sua ibris e però nella corruzione e nella menzogna. Calcoli ufficiali della Corte dei Conti quantificano il costo della corruzione in 60-70 miliardi di euro d'anno, che però si moltiplica con una miriade di effetti collaterali, opere pubbliche necessarie non realizzate, opere inutili fermate a metà, nomine di incapaci ma fedeli al corrotto in tutti i settori, compresa la sanità, un mare di inefficienza e spreco, oltre che di ruberia. Il Parlamento ha un tasso di delinquenza superiore statisticamente a quello di una periferia malfamata, una ventina di condannati in via definitiva, primo grado, appello, cassazione, un numero altissimo di indagati o sotto processo, al governo un ministro nominato proprio per sottrarlo a un processo già condannato ai tempi di Mani Pulite, si è dovuto dimettere solo per la sollevazione dell'opinione pubblica, anche di destra, un sottosegretario con richiesta di arresto per camorra, la scoperta di una vera e propria cricca, così in una intercettazione tra due indagati per la spartizione di ogni genere di appalti. Ogni occasione è buona, i mondiali di nuoto come il terremoto che colpisce l'Aquila o l'Expo del 2015 a Milano. Ma nell'entourage berlusconiano vi è stata anche la corruzione di magistrati, e prima di una sentenza due giudici della Corte Costituzionale che vanno a pranzo con Berlusconi. Sotto il profilo storico e giornalistico è ormai assodato che la nascita di Forza Italia avviene sullo sfondo di una trattativa tra pezzi di apparati dello Stato e cupola mafiosa. Sotto il profilo giudiziario vi sono sentenze che sposano apertamente tale ipotesi, ma in mancanza della prova al di là di ogni ragionevole dubbio non comminano condanne. A parte la conferma anche nella sentenza di appello del concorso in associazione mafiosa per il senatore dell'Utri, braccio destro di Berlusconi e all'origine della nascita di Forza Italia grazie alla rete della società di pubblicità Publitalia, si accumulano in modo crescente indizi giganteschi sulle ragioni dell'assassinio di Borsellino. Del resto, ben tre procure stanno indagando sui misteri di quel biennio decisivo, 1992 con l'assassinio di Falcone e Borsellino e le loro scorte, 1993 con gli attentati strage al patrimonio artistico di Roma e Firenze e strage mancata in extremis allo Stadio Olimpico. Il carattere malavitoso dell'entourage di Berlusconi supera ormai di gran lunga la fantasia di Bertolt Brecht con il suo Machiavelli Messer. Se rispetto al crimine e alla moralità il modello letterario è Brecht, rispetto alla comunicazione come manipolazione è Orwell. Il sistema televisivo berlusconiano ha realizzato l'incubo della neolingua, lo strumento con cui il Grande Fratello di 1984 riusciva a impedire alle masse di pensare. Le parole vengono piegate, grazie alla potenza di fuoco della televisione, a significare l'opposto di quanto dovrebbero. Ormai è diventato senso comune che i magistrati che incriminano Berlusconi e i suoi amici siano magistrati politicizzati, è vero esattamente il contrario. Che un monopolio televisivo sia l'apoteosi del libero mercato, che chiedere il rispetto della Costituzione equivalga a fomentare odio nella lotta politica italiana, chiusa la stagione del terrorismo, dominava un fair play quasi anglosassone, è Berlusconi che lo rompe, criminalizzando i suoi avversari e utilizzando un linguaggio a metà fra il trivio e la guerra di religione, che in Italia non ci sia crisi economica, che le tasse siano diminuite, che se aumentano è per colpa dell'euro e dei precedenti governi di sinistra, che i media, compresi i suoi, siano dominati dai poteri forti e dal giornalismo di opposizione, che quegli stessi poteri forti, in combutta con la Corte Costituzionale, violino il diritto della maggioranza a governare, inteso come il diritto a fare quello che ci pare. si potrebbe continuare fino alle calende greche. Berlusconi è l'incarnazione del Grande Fratello, non solo nell'accezione orwelliana, anche in quella dell'omonimo format televisivo. Quanto al primo, abbiamo visto che del modello 1984 non realizza solo la neolingua, imita anche le pretese allucinanti del Ministero dell'Amore. Non si tratta di una forzatura polemica. Berlusconi ha battezzato come Partito dell'Amore la sua organizzazione, bollando come Partito dell'Odio il centrosinistra, più i magistrati e il giornalismo libero. E su questa invenzione manichea ha scatenato una vera e propria ondata di fanatismo, con rituali di entusiasmo e devozione degni di Ceausescu, slogan e canzoni e altri catinni ogni volta che compare tra i suoi sostenitori. L'inno del suo partito, del resto, si intitola con frugale modestia «Meno male che Silvio c'è». Del Grande Fratello, nel senso del format televisivo, realizza invece l'apoteosi dell'illusione spacciata per realtà, cioè di una presunta realtà in presa diretta che in verità realizza il copione dei sogni stabiliti dal regime, malgrado al di là delle scenografie posticce vi siano solo macerie. È quanto accaduto ad esempio per la ricostruzione dopo il terremoto dell'Aquila. In questa contraffazione della democrazia è ovvio che la controversia politica perda ogni ormeggio residuo nell'argomentazione razionale. Non esistono più i fatti, ma nessuno è tenuto più nemmeno ai vincoli della logica. Si può smentire oggi quello che si è affermato ieri, e si può sostenere nel corso dello stesso talk show un'opinione e l'opinione contraria, un'opinione e l'opposto delle conseguenze che logicamente ne discendono. Conta la capacità di ululare interrompendo l'avversario, l'istrionismo dell'atteggiamento, la sfrontatezza nel mentire, l'arroganza della bella presenza e della volgarità dell'insulto piazzato nel momento giusto. Diventa virtù l'intera panoplia delle fallacie semantiche e pragmatiche stigmatizzate nei trattati di retorica. Il non ragionamento diventa una seconda natura per il politico, ma anche per l'elettore. Quest'ultimo, anzi, nel disprezzo del politico per i fatti e la logica, subisce il fascino della volontà di potenza. Disprezzo che, acclamato anziché smascherato, tracima in delirio di onnipotenza per il politico, voluttà di sottomissione per l'ex cittadino. 5. Il regime di Berlusconi non è il fascismo, dunque, ma è certamente una forma nuova e inedita di distruzione delle istituzioni liberal-democratiche e dell'ethos pubblico minimo che le sorregge. Sia chiaro, qui stiamo trascurando del tutto la sua politica economica e sociale, la crescita esponenziale della diseguaglianza, la devastazione del welfare, la polarizzazione della ricchezza, perché sono fenomeni che stanno insidiando e logorando tutte le democrazie d'Occidente. Qui ci occupiamo solo dell'aspetto liberale delle democrazie moderne, nei tratti che dovrebbero essere irrinunciabili sia per le destre che per le sinistre. Berlusconi sta svuotando una delle migliori costituzioni liberal-democratiche del mondo, sostituendo un sistema di controlli di legittimità, di balance des pouvoirs, di diritti inalienabili dei singoli, con la volontà dispotica di chi, ottenuta una maggioranza elettorale, è con ciò unto del Signore. Ma la maggioranza come principio che tutto autorizza, illimitatamente, è un principio giacobino. L'opposto della liberal democrazia, del governo limitato di cui parlano Jefferson e Madison. Volendo dare nobiltà storica a un regime di puro affarismo, potremmo perciò definire quello di Berlusconi il giacobinismo dei ricchi, giacobinismo reazionario, giacobinismo vandeano. Andando all'essenziale, Berlusconi non vuol ridurre la democrazia a plebiscito, bensì a sondaggio, dove ogni cittadino è isolato e privo di qualsiasi strumento culturale e sociale per la propria effettiva autonomia, inerme di fronte a un potere mediatico affabulatorio clientelare privo di contrappesi, e all'uomo della provvidenza che lo incarna. Per Berlusconi la vita pubblica è solo una grande arena per pubblicitari e imbonitori, un gigantesco succo. O se si preferisce, Berlusconi concepisce lo Stato a misura di azienda, la democrazia come una sua ditta, dove non ci sono cittadini, ma dipendenti e fratto o consumatori, un azionista di riferimento e alcuni azionisti di minoranza, e dove le decisioni dell'amministratore delegato non possono essere intralciate o ritardate. Ecco perché alla sua mentalità di Ticom, che però tale è diventato grazie all'appoggio politico di Bettino Craxi, non dimentichiamolo, risulta davvero incomprensibile e irragionevole la divisione dei poteri, il governo limitato, gli insormontabili vincoli costituzionali. Quello di Berlusconi non è fascismo, ma solo perché sta in realtà realizzando una versione postmoderna dello stato patrimoniale di Ancient Regime. Ora, però, il regime di Berlusconi sta varcando la soglia che divide lo svuotamento della Costituzione dal suo sovvertimento vero e proprio. Mentre scrivo, da mesi è in atto uno scontro durissimo nel paese intorno a leggi che costituirebbero un primo tassello di fascismo vero e proprio. Una di esse, che sottrarrebbe agli inquirenti lo strumento delle intercettazioni proposte da un magistrato e autorizzate da un secondo, sia chiaro, per quasi tutti i reati, e che condannerebbe i giornalisti a un mese di carcere, e gli editori a multe stratosferiche, quasi mezzo milione di euro, per ciascuna pubblicazione delle poche intercettazioni ancora ammesse, in sostanza, mani legate ai magistrati e bavaglio più manette ai giornalisti. Impunità e silenzio è stata ritirata solo dopo mesi di mobilitazione popolare e per la certezza che il Presidente della Repubblica non l'avrebbe controfirmata. Ma Berlusconi, ottenuta la fiducia a dicembre, è più che mai intenzionato a farla approvare. Anzi, ha predisposto una legge di riforma costituzionale che stravolge completamente il sistema giudiziario nella direzione di una vera e propria abrogazione dell'indipendenza della magistratura rispetto al potere governativo. Che il berlusconismo non sia ancora fascismo non deve perciò tranquillizzare. Il fascismo non è l'unico modo di seppellire la convivenza democratica, è il modo storicamente determinato in cui ciò è avvenuto in Europa a partire dall'inizio degli anni venti. Altri ce ne possono essere, e ce ne saranno, nel male la storia è sempre generosa di inventiva. La via berlusconiana è già una forma inedita di distruzione della democrazia. C'è solo da chiedersi se sotto di essa l'Italia non costituisca di nuovo, a meno di un secolo di distanza, un laboratorio d'avanguardia di un processo degenerativo che potrebbe nuovamente contagiare l'Europa. Marx, correggendo Hegel, sosteneva che i fatti e i personaggi della storia si presentano bensì due volte, ma la prima come tragedia e la seconda come farsa. Eppure sarebbe stato smentito immediatamente, visto che la farsa di Napoleone il Piccolo porterà la Francia alla tragedia della guerra e della sconfitta con la Prussia, e la borghesia francese alla sanguinosa e sanguinaria repressione della Comune di Parigi, sacrosanta reazione popolare a quella sconfitta. Perciò l'Europa farà bene a non cullarsi con l'imbellettato Mussolini il Piccolo di Arcore nel minimalismo rassicurante e illusorio. Da anni, quando parla di Berlusconi, l'Europa si concentra principalmente sul carattere cialtronesco del personaggio, sul suo comportamento cabarettistico nei vertici internazionali, sul ridicolo dei capelli trapiantati e della faccia rifatta, sulle vanterie immaginarie di un Casanova da strapazzo, sulla banalità e volgarità di barzellette stantie che fanno ridere solo chi le racconta. Poiché il personaggio non è serio, l'Europa ha pensato di non dover prendere sul serio la distruzione democratica che tra un frizzo e un lazzo il pagliaccio dell'Europa, come lo definiva l'Express in copertina nel luglio del 2009, sta realizzando. Ma quando in una democrazia europea un personaggio farsesco può accumulare un potere smisurato, la burla è già diventata sciagura. E non solo per il popolo che la subisce, che comunque è colpevole, ma anche per il resto dell'Europa che irresponsabilmente si limita al motteggio e all'ironia, anziché assumere le misure improcrastinabili per debellare il virus dell'antidemocrazia che potrebbe contagiarla. 6. Dove l'Europa ha ragione è nel chiedere a noi italiani spiegazioni sull'enigma del consenso a Berlusconi, perché la sua dichiarata guerra contro la Costituzione repubblicana trova consensi, cosa spinge metà degli italiani a questa volontà di servitù volontaria. In realtà non c'è alcun mistero. Le spiegazioni sono semplici, ma proprio per questo spesso rifiutate. Andiamo con ordine, cominciando dagli interessi strutturali che l'antidemocrazia di Berlusconi protegge e favorisce. Berlusconi si proclama banditore di tutte le libertà, ma poi semina a piene mani, anzi a pieno video, il disprezzo per tutte le minoranze sessuali, etniche o politiche che siano. E quando l'insulto proviene dall'apice del potere esecutivo è più di una minaccia, perché qualcuno lo interpreterà come via libera alle vie di fatto. Non è un caso che il moltiplicarsi di aggressioni agli omosessuali stia diventando endemica. Berlusconi in realtà odia le libertà liberali che tutelano le minoranze, fino a quella minoranza estrema che è ciascun individuo, il singolo dissidente. Berlusconi è paladino esclusivamente della libertà mannara, nella quale solo i più hanno diritto di essere tutelati, perché i più forti. Con l'inevitabile passo successivo, anzi simultaneo, la libertà esclusivamente di chi ha di più. L'unica libertà che Berlusconi conosce è quella degli spiriti animali del capitalismo senza regole. La libertà proprietaria come libertà cannibale, homo homini lupus. Poiché in tutti i paesi europei esiste una certa corruzione da parte dei politici di governo, molti pensano che il caso italiano consista solo in un tasso di ruberia un poco più alto. Errore blu. La grassazione delle cricche di governo è gigantesca, smodata, sistematica, onnipervasiva, e talmente sicura dell'impunità da esibirsi con spudorata arroganza. Non è un caso se un chilometro di autostrada o di metropolitana o di alta velocità costa 2 o 3 o 5 volte più che in Francia o in Germania o in Spagna. Nell'Italia di oggi la definizione di Marx ed Engels nel manifesto del Partito Comunista, secondo cui lo Stato è il comitato d'affari della borghesia, non corrisponde al vero solo perché il governo è il comitato d'affari del malaffare, la criminalità che si è fatta Stato. Questa licenza selvaggia per la dismisura del privilegio ottiene il consenso popolare innanzitutto attraverso la diffusione di massa del privilegio illegalità impunità. I condoni edilizi e le sanatorie fiscali sulle tasse non pagate, ad esempio. Gli effetti sono devastanti per le successive generazioni, ma intanto legioni di persone sono stati cooptate nell'interesse immediato della violazione delle leggi. Un vero baccanale di questa libertà mannara è stata la legge sul rientro dei capitali, che ha ridotto al 5% la tassa su profitti non dichiarati, che sarebbe stata fino a 10 volte più alta, e ha garantito assoluto anonimato e impossibilità di indagini sull'origine di quei capitali, realizzando un vero e proprio riciclaggio di Stato. Quanto ai ripetuti condoni edilizi, distruggono quel che resta di una delle ricchezze storiche dell'Italia, la bellezza naturale dei suoi paesaggi. Il principio dell'impunità per i potenti viene insomma reso popolare dal miraggio di una fruizione omertosa di massa, con quali effetti sull'ethos pubblico è facilmente immaginabile. In realtà il privilegio dell'illegalità impunita non è come i pani e i pesci, la moltiplicazione conosce dei limiti se non si vuole finire come in Grecia sull'orlo del default e anzi precipitarvi. Al ben godi della illegalità di massa, che per sua natura resterà diffuso in modo abissalmente asimmetrico, si accompagna perciò la demagogia del sogno e del nemico potenziata a dismisura dalla televisione, la befana permanente delle promesse. Non possiamo neppure provare a farne l'elenco, tanto è quotidiana la fantasia degli effetti annuncio, una vera e propria via en rose dai risultati ipnotici per l'agorà catodica di casalinghe e pensionati che vivono nella TV, a cui si accompagna l'enumerazione dei nemici quali untori che impediscono lo sbocciare di detta rose. Libattezza comunisti, benché il comunismo sia estinto da oltre una generazione, e per chi ha meno di 30 anni sia fantomatico quanto il bau bau dell'infanzia, ma serve a dare la fantasmagorica corposità del male a tutto ciò che può limitare o contrastare il suo potere per antonomasia dispensatore del bene. Dai magistrati e giornalisti che fanno il proprio dovere al fisco che pretende di far pagare gli evasori, accuserà infatti i comunisti di voler realizzare uno stato di polizia tributaria malgrado il centrosinistra avesse avviato la lotta all'evasione fiscale col massimo di riguardo e coi guanti bianchi. Insomma, comunismo significa per Berlusconi l'eguaglianza dei cittadini di fronte alle tasse e alle leggi, l'hub storico e teorico delle democrazie liberali. Segue terza parte.